Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera cari amici, buonasera a tutti voi in ascolto sulle onde di Radio Maria. Un particolare saluto lo rivolgo ai malati, alle persone anziane e sole, a chi in vacanza non ha potuto andare, ad esempio i carcerati, che seguono però puntualmente la nostra trasmissione. Saluto i fedelissimi come Valerio. E che il Signore apra il nostro cuore all'ascolto della sua parola e ci conceda la gioia del Vangelo, perché questa sera in particolare ho in programma un bellissimo percorso biblico, almeno bellissimo per me, spero che lo sia anche per voi. Lo intitolo così: dal giardino dell'Eden al giardino del risorto. Dunque, un percorso primaverile, estivo, perché questa estate è così piena di acqua che non abbiamo neanche bisogno di innaffiare, il giardino in questo senso è stato ben irrigato. È l'ultima anche puntata che farò in questa estate, poi riprenderemo in autunno. E allora ecco questo tema, il giardino, la simbolica del giardino. Sappiamo come all'inizio dell'umanità è un giardino che vede come la culla di questa umanità. Perciò vorrei partire da lì, dal giardino della Genesi, il giardino dell'Eden, ma poi vedere come soprattutto il quarto evangelista, l'evangelista Giovanni, riprende questa simbolica del giardino per parlare anzitutto della passione di Gesù. È in un giardino che Gesù viene tradito e dunque il giardino della vita che diventa anche il giardino, il luogo del tradimento dell'amore. E poi anche nel giardino l'evangelista Giovanni ambienta la sepoltura di Gesù. Gesù è sepolto, viene sepolto in un giardino. Ed ecco allora che il primo giorno della settimana Maria di Magdala, quando corre alla tomba, corre nel giardino. E il giardino diventa il giardino del risorto, perché lì, nella veste del giardiniere, lo credeva un giardiniero, Maria di Magdala, e si sentirà chiamata per nome Maria. Dunque abbiamo un percorso dal giardino dell'Eden al giardino del risorto, ma poi vedremo che il giardino della risurrezione, dove Maria di Magdala si sente chiamata per nome dal giardiniere risorto, ci rinvia alla ultima pagina della Bibbia, l'Apocalisse, dove di nuovo è un giardino che ci viene presentato nella Gerusalemme celeste, la Gerusalemme dove abiteremo per sempre, la Gerusalemme del cielo, è vista da Giovanni come Giovanni il Veggente, come un giardino, a richiamare un altro giardino sempre della Bibbia, quello dell'amore, il giardino del Cantico dei Cantici. Allora è un po' un rincorrersi di simbolica legata al giardino. Partiamo dal primo luogo che vede al centro il giardino. È il testo della Genesi, ve lo leggo dal capitolo 2, i versi 8 successivi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato, l'uomo-donna. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi, graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Poi il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Ecco, abbiamo sentito che dopo avere plasmato l'uomo che sta per umanità, il Signore Dio piantò un giardino in Eden a Oriente e vi colloca appunto il vertice della creazione, l'uomo. E il fatto che il giardino sia rivolto a oriente, cioè verso il mattino, può collegarsi da un lato a determinate concezioni geografiche degli ebrei, ma anche alludere in una prospettiva simbolica proprio al sorgere dell'umanità, al sorgere dell'umanità verso il mattino. E il Signore prende l'uomo, questo termine, prese e lo pose. Il termine porre ha un significato profondo e esprime l'appartenenza all'ordine creato da Dio, un ordine che l'uomo deve ulteriormente sviluppare e anche custodirlo nel senso voluto da Dio. Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, per cui il giardino appartiene all'uomo, così come l'uomo appartiene a Dio. Diciamo che l'autore biblico insiste sulla ricca descrizione del giardino con la sua conformazione fluviale. Si parla di 4 fiumi e ci sono dati anche dei nomi difficili da localizzare. Il primo fiume si chiama Pison, l'altro fiume Gihon, l'altro Etiopia, Tigri, Eufrate. È difficile appunto limitare e ben localizzare, al di là degli ultimi due che sono noti, il Tigre e l'Eufrate, dove ancora continuiamo a vedere conflitti, combattimenti, dove sono stati anche deportati gli ebrei in Babilonia. E non serve comunque identificare bene gli altri primi. Sì, Tigri e l'Eufrate sono noti. Il messaggio globale è chiaro: il giardino è una realtà ricca e nota al mondo del lettore, anche se la sua precisa collocazione gli sfugge. L'Eden, in altre parole, è tanto vero quanto misterioso, come ogni luogo delle origini. Ma qual è il compito dell'uomo rispetto al giardino? Quello di coltivarlo e di custodirlo. Il primo dei due verbi, coltivare, potrebbe essere anche reso con servire, ma è in questo senso che servire significa onorare, e quindi coltivando il giardino l'uomo impara a onorare, a rendere culto a Dio. L'uomo non potrà sfruttare la terra con il proprio lavoro, ma piuttosto la sua attività dovrebbe evidenziare il culto gradito a Dio, e il senso del secondo verbo va nella stessa direzione, perché è posto nel giardino per custodirlo, e custodirlo significa anzitutto guardarlo con attenzione, con un occhio di riguardo, amandolo, e così noi possiamo servire il giardino, coltivarlo, se lo amiamo, se ci prendiamo appunto cura. L'Eden rallegra l'occhio, rallegra il cuore e nutre l'umanità offrendogli i propri frutti. Così nel lavoro, nella custodia del giardino e nei frutti che il giardino offre all'umanità, si realizza una vera e propria alleanza tra l'umanità e la natura, in una relazione armoniosa, in cui il bene dell'uno realizza il bene dell'altro. E mi sembra molto bello questo. Quindi il giardino di Eden evoca una sorta di alleanza della umanità con la creazione, con la natura. E l'abbondanza del cibo che il giardino offre all'uomo deve essere così custodito, salvaguardato proprio attraverso l'osservanza del comando del Signore. Puoi mangiare di tutti gli alberi, quindi è generoso il Signore. Il giardino è vita per Adamo, perché il Dio della vita vuole che l'umanità sia felice. C'è solo un albero del quale non si può mangiare, del quale Adam è messo in guardia. l'albero della conoscenza del bene e del male, che indica appunto il senso del limite. L'uomo ha un limite che non gli permette di conoscere, di avere e di essere tutto, solo Dio è tutto. L'uomo è tutto meno uno, esattamente come il rapporto che intesse con il giardino, cioè come nel giardino ha tutto meno uno, così nella relazione con Dio. L'uomo ha tutto meno la divinità, che la deve accogliere come un dono, perché Dio ci fa suoi figli, ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, ma questa non va rubata, va accolta. Adam, l'umanità, non è Dio, è la immagine di Dio. L'uomo non è il creatore, ma è la sua creatura prediletta. La bramosia e il desiderio dell'uomo vengono quindi a conoscere un argine. Dio mette come un argine e la libertà deve esercitarsi proprio attraverso questa messa alla prova. Il limite è sempre l'altra faccia di quella medaglia che il dono rappresenta. Cosa farà l'uomo di questa libertà? Vorrà appunto tradirla, rinnegarla, riducendola quasi a un balocco, o vorrà esserne responsabile? Il seguito della narrazione ci dice appunto come il giardino diventa il luogo del rinnegamento, del tradimento. Adamo ed Eva trasgredirono il comandamento divino e perciò sappiamo che alla fine di questa storia degli inizi il Signore che cosa fa? Scaccia l'uomo dal giardino e pone ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma, cherubini con la fiamma della spada folgorante, per impedire l'accesso al paradiso perduto. Anche in altri passi dell'Antico Testamento il giardino è figura del legame con Dio, ma richiama anche questa perdita del paradiso, del giardino, il giardino perduto. Trovate questo passaggio al capitolo 3, verso 24 della Genesi, cioè dopo la consumazione del peccato, dopo che Adamo ed Eva mangiano il frutto dell'albero proibito, che cosa accade? Accade che si scoprono nudi e alla fine il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Ecco, così dunque il giardino di Eden, da un lato terra di delizia, luogo dell'intimità con il Signore, con il creato, della relazione piena tra uomo e donna, quindi una simbolica ricca di vita, di gioia, di pienezza di comunione. E d'altro lato diventa il luogo del tradimento, della ribellione, del peccato e quindi un luogo perduto. È Dio che va alla ricerca dell'uomo, lo trova proprio ancora nel giardino, Dio alla ricerca dell'uomo e l'uomo perso in questo giardino, finché il giardino rimane come un sogno a cui ritornare, ma il cui accesso è sbarrato. A questo punto vorrei leggervi una poesia, la poesia di una nostra fedele ascoltatrice, che si chiama, una bella e brava poetessa, Adriana De Gaudio. Lei ha composto questa poesia intitolata Nel giardino dell'Eden, ve la leggo. Bellezza incontaminata nel giardino sempre verde dell'Eden. Tra svariati fragranti fiori i canti degli uccelli, le danze delle farfalle, l'armonioso fluire dei quattro fiumi. Adamo ed Eva, concordi, contemplavano amore. Poi il silenzio. La voce divina risuonando dall'alto ha limitato la loro libertà. incomprensibile, ha acceso il divieto, la febbre dei sensi, ha stuzzicato la curiosità di sondare il proibito. Ed ecco che nell'ombra l'altra voce, subdola, seducente, si è insinuata nel cuore della donna, ha annientato la mente dell'uomo possedendoli. Il male ha funestato la genesi. Fino a quando continuerà a fruttificare in noi il seme del peccato nel dolore? Forte questa domanda. Una domanda che ci rimanda a questo punto alla storia del popolo di Dio, alla nostra storia. La storia appunto che vede la metafora del giardino trasformarsi in deserto. E questo deserto, steppa, tornerà però a rifiorire per opera della bontà del Signore. Sentite Isaia, il profeta Isaia, al capitolo 51, cosa dice? Davvero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine, rende il suo deserto come l'Eden, cioè come il paradiso terrestre, il deserto che diventa come l'Eden, la sua steppa come il giardino del Signore. Dunque, noi ascoltando la voce demoniaca, la voce subdola del male, come ci ricordava la poetessa Adriana De Gaudio, questa voce altra, subdola, seducente, che si insinua nel cuore, ascoltando questa voce, ribellandoci al Creatore, abbiamo sperimentato cosa? Abbiamo sperimentato nudità, abbiamo sperimentato paura, ci siamo nascosti dietro i cespugli del giardino, ma il Signore ha avuto pietà. Ha pietà delle nostre rovine e rende anche il nostro deserto, il deserto interiore, come l'Eden, come il giardino del Signore. E per fare questa trasformazione, questo ribaltamento di situazione, eccoci all'opera straordinaria del Signore Gesù, dell'incarnazione. Se l'inizio dell'umanità vede il giardino paradisiaco sbarrato, l'albero della vita è ancora lì, in mezzo al giardino, ma le porte del giardino sono chiuse. Ebbene, l'ultima pagina della Bibbia ci dirà che in mezzo alla Gerusalemme celeste c'è ancora l'albero della vita e tutti coloro che fanno parte di questa città della Gerusalemme celeste potranno nutrirsi in abbondanza, in sovrabbondanza di questo albero della vita e avere dunque una vita in peritura. Ma già da ora noi siamo partecipi di questo albero della vita che è il Signore Gesù. Dio stesso è sceso dal cielo, Dio ci ha aperto le porte del paradiso attraverso proprio l'incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione del Signore Gesù. Di questa stupenda storia, che è la storia della nostra salvezza, vorrei richiamare anzitutto il giardino del Getsemani. Poi faremo una pausa musicale, ma anzitutto dal giardino dell'Eden al giardino del Getsemani. L'evangelista Giovanni, e soltanto lui, parla del giardino al di là del torrente Cedron, ai piedi del Monte degli Ulivi. Dai primi due Vangeli, cioè da Marco e da Matteo, noi conosciamo il nome del luogo, Getsemani. Giovanni tace questo nome e parla appunto di giardino, e lo fa intenzionalmente, con sottile allusione al giardino primordiale dell'Eden, dove ebbe inizio la vita e la storia dell'umanità peccatrice. Dunque, Giovanni parla di giardino, siamo al capitolo 18, verso 1, e usa lo stesso termine anche per il luogo della sepoltura, al capitolo poi 19. Il giardino in cui si attua il tradimento è un luogo familiare che Giuda lo conosceva bene, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli, annota l'Evangelista. Colgo l'occasione per dire che è uscito il mio secondo volume sul Vangelo di Giovanni, meglio volumetto, di Lectio Divina, che si intitola Amore fino all'estremo. E potete trovare un approfondimento di questa tematica del giardino proprio su questo volume, Amore fino all'estremo, dalle pagine 160 in poi. Il giardino dunque è il luogo della fraternità e della preghiera. Gesù si ritrovava spesso la sera in questo luogo, il giardino, per pregare e anche per stare con i suoi discepoli, quindi è il luogo della fraternità. Ma proprio in questo luogo, nel giardino, si fronteggiano due gruppi contrapposti. Da un lato un'enorme truppa di soldati e di guardie. Giovanni parla di corte, che significa, la corte sono speia, circa 600 soldati al comando del procuratore romano. Ebbene, è una esagerazione, 600 uomini contro un Gesù disarmato, che pensa soltanto a difendere i suoi discepoli, ma proprio questa esagerazione che cosa vuole dire? Vuole dire che in un certo senso si intravedeva la misteriosa pericolosità di Gesù di Nazaret. Non si va con tutta questa gente contro un uomo che è un debole. Si capisce che questo uomo ha dentro di sé una misteriosa pericolosità. In che senso? Perché è il figlio di Dio. E in effetti, che cosa accade secondo Giovanni nel giardino? Che Gesù esce disarmato incontro a quell'enorme dispiegamento capeggiato dal discepolo traditore. È Gesù che pone la domanda: chi cercate? Ed è Gesù che si autoconsegna quando rispondono: Gesù di Nazaret, Gesù Nazareno, sono io. E quelle due parole, sono io, sono come un lampo nella notte. Subito tutti quei soldati indietreggiarono e caddero a terra. Allora, qui sì, Giovanni, in maniera simbolica, e questo linguaggio è un linguaggio simbolico che ci viene a dire come Gesù, pur disarmato, è capace di vincere un'enorme truppa di soldati dispiegata contro di lui per prenderlo. E gli bastano due parole, io sono, parole che rivelano la sua identità divina. E questo Gesù, che avrebbe potuto appunto sbaragliare tutti, in effetti si consegna, si tradisce, perché nel giardino del tradimento fiorisce l'amore più grande. Questo ci vuol dire l'Evangelista Giovanni. Proprio in quel giardino che evoca l'Eden, il primo giardino, che era sì il giardino dell'amore, il giardino della vita, Dio aveva posto Adamo in quel giardino perché lo coltivasse, lo custodisse, lo facesse fiorire al meglio, come proprio il luogo della gioia, della ricchezza di beni, di frutti. E invece lì si è consumato il tradimento, lì l'uomo si è ribellato al comando del Signore. La storia della passione di Gesù riparte dal giardino, riparte dall'esperienza del tradimento, ma manifesta, rivela qualcosa di più grande, che nel giardino del tradimento fiorisce l'amore più grande, l'amore che si dona e perdona. Ecco. Amore fino all'estremo, questo secondo volume sul Vangelo di Giovanni che ho appunto scritto è Amore fino all'estremo. Nel giardino del Getsemani abbiamo già un saggio di questo amore più grande, amore che si dona e perdona. Uno stacco musicale. abbiamo introdotto la simbolica del giardino. Il tema di questa nostra trasmissione è dal giardino dell'Eden al giardino del risorto. In questa prima, nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo fatto un percorso dal giardino dell'Eden al giardino del Getsemani. Per la sua ultima grande preghiera Gesù sceglie un giardino, si ritirò nella quiete del giardino, dove era solito ritirarsi in preghiera e stare con i suoi discepoli. Ma anche il sepolcro in cui Gesù viene posto dai discepoli si trovava in un giardino, se lo ricorda Giovanni al capitolo 19. E dunque se la sua tomba si trova in un giardino, ecco che Maria di Magdala, il giorno primo della settimana, va proprio nel giardino e farà l'esperienza di essere chiamata per nome da colui che lei riteneva il giardiniere. Scusate. Allora, eccoci qui che possiamo ambientarci al capitolo 20 di Giovanni, leggo almeno l'inizio, dove il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Dunque, questo sepolcro che è in un giardino. Penso che se voi siete stati pellegrini a Gerusalemme e avete fatto la visita al Santo Sepolcro, per intenderci, dove Maria di Magdala va al sepolcro, noi abbiamo una basilica al Santo Sepolcro, forse, e non senza ragione, fate fatica a recepire che quel luogo è un giardino, vero? Chi pensa che quel luogo era un giardino? Perché? Perché nella grande basilica della risurrezione, dell'anastasis, officiano adesso ministri di confessioni cristiane diverse, ortodossi, cattolici, armeni, etiopi, ma chi ha la pazienza e l'audacia di intraprendere quel cammino dello sguardo in cui gli occhi si abituano a vedere in profondità, allora potrà cogliere ancora i segni del risorto. E i segni del risorto per Maria di Magdala hanno l'incanto del giardino, hanno l'incanto del giardiniere. Tutta la sequenza del capitolo 20 suona fortemente allusiva. Maria di Magdala, che cerca il Signore e non lo trova, ricordatevi cosa si sente dire dagli angeli: donna, perché piangi? E Maria che risponde: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Ecco, scena incantevole che evoca l'innamorata del Cantico dei Cantici, che cerca l'amato finché lo trova. Lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia. E sapete che è proprio nel giardino che l'innamorata del Cantico dei Cantici, questo libro straordinario della Bibbia, che parla di Dio senza mai farne il nome, e che parla della storia d'amore di Dio con il suo popolo, raccontando l'amore di due giovani, di una giovane innamorata per il suo innamorato. Ebbene lei, l'innamorata, incontra il suo amato dopo averlo a lungo cercato e dice: l'amato mio è sceso nel suo giardino. Ritorneremo su questo passo del Cantico dei Cantici, ma anzitutto restiamo sul Vangelo di Giovanni, dove Giovanni da un lato richiama il Cantico dei Cantici, ma d'altro lato richiama proprio anche il giardino dell'Eden, dove ha inizio la storia d'amore di Dio con l'umanità. E così il simbolo del giardino che abbiamo visto collega la passione con la risurrezione. In un giardino Gesù viene tradito, arrestato, in un giardino viene sepolto e in un giardino si compie la Pasqua di Gesù, la morte e risurrezione, che apre simbolicamente il grande scenario della nuova creazione. Perché in altre parole Giovanni ci tiene così tanto a presentare Gesù nella veste del giardiniere e a dirci che la sua tomba è in un giardino? Perché? Ma perché così ci dice che si apre una nuova creazione, che ritorna l'Eden, che ritorna il paradiso perduto, che il paradiso perduto si apre con Gesù. È nel giardino che Maria di Magdala, che è figura della comunità, sposa. E allora questa comunità, questa chiesa che siamo noi, viene presentata nell'orto giardino a chi? Al creatore, al risorto. E così Maria di Magdala è simbolo della comunità sposa e Gesù è il risorto, lo sposo. Quindi c'è questa bella simbolica che a questo punto ci apre sulle nozze eterne, sulla ultima pagina della Bibbia, che comincia non alla fine del mondo, ma comincia già ora, perché noi siamo nei tempi della risurrezione, perché la vita risorta già ci appartiene. La comunità rappresentata da Maria di Magdala fa esperienza del risorto, ed è bellissimo, vada ai miei fratelli, dice il risorto giardiniere, vada ai miei fratelli e di loro, ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Dunque, bellissima questa simbolica del giardino, perché? Perché il giardino del lutto diventa il giardino della gioia, il giardino della morte diventa il luogo dell'incontro con Gesù vivo. E a me piace tanto immaginare Maria di Magdala ai piedi di Gesù, profusa nell'abbraccio, che non lo lascerebbe mai, no? Ma Gesù che appunto la manda, vada ai miei fratelli e di loro che ormai sono fioriti i tempi nuovi, che il deserto si è trasformato davvero in un giardino. Ed eccoci allora al compimento di quella pagina stupenda, che è il Cantico dei Cantici, dove lui l'innamorato, dice a lei: tu sei la sorgente dei giardini, la polla d'acqua viva che scorre giù dal Libano. E lei dice a lui: io sono una fontana da giardini, un pozzo d'acqua corrente che scende a ruscello dal Libano. Tutta questa simbolica del giardino viene dalla tradizione cristiana, applicata anche alla Madonna. La Madonna è vista come un giardino sigillato, come un paradiso terrestre in cui scorrono acque abbondanti e fecondità, inviolabilità, maternità, verginità. Tutte queste simboliche sono racchiuse nel giardino, vita e santità si fondono insieme. Per cui quello che applichiamo all'innamorata vale per Maria, vale per la Chiesa nel suo insieme. Mi piace leggervi a questo punto questa citazione: insieme con la fontana sigillata, l'hortus conclusus, o appunto giardino sigillato, è diventato un simbolo di Maria e della sua condizione virginale. Nei quadri sia del tardo gotico che del primo rinascimento italiano, la Madonna è spesso rappresentata in un giardino fiorito. E lo stesso significato troviamo nel tema di Maria, che viene dipinta in un boschetto di rose. Maria stessa, Maria è la rosa nel giardino chiuso. È bello anche questo, perché oggi abbiamo fatto memoria di Sant'Anna, di San Gioacchino, i genitori di Maria, e Maria è la rosa che è fiorita in quel giardino chiuso. E Maria, il giardino, ma anche la chiesa, la sposa che risponde allo sposo con le parole del dono, cioè con l'affidamento di tutta se stessa. Qui io rinvio a un altro mio libretto che si intitola Tu che il mio cuore ama, Cantico dei Cantici. Leggo le pagine, pagina 66, dove parlavo appunto di giardino chiuso, acque vive dal Libano. L'amata, scrivo, viene paragonata a un giardino ben protetto, accessibile soltanto a chi possiede la chiave. E un giardino e una sorgente sono quanto più si possa desiderare in Oriente, dove c'è deserto, soprattutto se questo giardino è protetto contro animali che possono devastare le aiuole. Quindi un giardino chiuso vuol dire ben recintato. Il poeta persiano designa questo spazio felice con la parola pardes, da cui deriva il nostro paradiso, un piccolo paradiso. E quel giardino incantato è l'amata, la donna, luogo di autentiche delizie, un paradiso. Così l'amato vede la donna. E c'è un bellissimo passaggio di Giovanni Paolo II in un discorso che ha fatto il 30 maggio del 1984, quando ha commentato il Cantico dei Cantici, e dice: quel giardino sigillato è l'io femminile, l'io, il nostro io femminile, padrone del proprio mistero, è l'interiore inviolabilità della persona, è solo col dono d'amore che la diversità e l'originalità insite in ogni persona si sciolgono e le porte del giardino si spalancano. Allora, continua il santo Papa Giovanni Paolo II, allora la sposa risponde allo sposo con le parole del dono, cioè dell'affidamento di se stessa. E poi c'è l'ultima pagina della Bibbia, l'Apocalisse, che riprende anch'essa l'immagine del giardino. E vorrei legarmi all'Apocalisse con un passo della tradizione giudaica, il Midrash Rabbà di Numeri. Sentite cosa dice questo commento rabbinico. Nell'aldilà il santo, benedetto egli sia, è un modo per indicare Dio, l'Eterno, il santo, benedetto egli sia, preparerà un banchetto per i giusti nel giardino dell'Eden. Vedete, il giardino delle origini diventa il giardino escatologico, cioè il giardino del compimento, il giardino delle nozze eterne, il paradiso. Allora, il santo Dio preparerà un banchetto per i giusti nel giardino dell'Eden. Non ci sarà bisogno di procurarsi aromi e profumi, perché un vento del nord e un vento del sud vi soffieranno, carichi di tutti gli aromi del giardino dell'Eden, e vi spanderanno il loro odore. Gli israeliti diranno davanti al Santo Unico, benedetto egli sia: un ospite prepara forse un pranzo per viandanti senza sedersi con loro? Eh no, si siede con loro. Ecco allora che così farà il santo, si siederà ed entrerà nel giardino dell'Eden. Notate bene che questo giardino dell'Eden non è più il giardino perduto, ma il giardino promesso, il giardino del quale Gesù ci apre la via, il giardino di cui parla la Gerusalemme, di cui parla Giovanni nell'Apocalisse presentandoci la Gerusalemme celeste. E dunque sono venuto nel mio giardino, mia sorella, mia sposa. Facciamo un altro stacco breve musicale. Facciamo uno stacco musicale. Riprendiamo la nostra conversazione per chi si sintonizzasse ora sulle onde di Radio Maria. Ricordo che stiamo facendo il percorso biblico dal giardino dell'Eden al giardino del risorto, dal giardino delle origini al giardino del Getsemani, dove Gesù viene tradito, al giardino del Santo Sepolcro, al giardino quindi del risorto, al giardino del Cantico dei Cantici e dell'Apocalisse, cioè il giardino delle nozze eterne. Ed è con questo brano ultimo dell'Apocalisse che ora vorrei concludere, prima di lasciarvi la parola e ad ascoltare le vostre domande. Leggiamo un piccolo brano dal testo dell'Apocalisse, il capitolo 22, cioè l'ultimo capitolo dell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. Sentite come il veggente Giovanni utilizzi ancora la simbolica del giardino per descrivere la felicità finale, la felicità piena, eterna, e l'immagine del giardino si sposa con quella di una grande sovrabbondanza di acque. Leggo. Apocalisse capitolo 22. Mi mostrò un fiume d'acqua viva, limpida, come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 12 raccolti e produce frutti ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni e non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'Agnello sarà in mezzo a lei, alla Gerusalemme celeste, e i suoi servi lo adoreranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Stupendo. E questa è la nostra speranza. Questo è quello che celebriamo la domenica quando diciamo al centro dell'Eucaristia, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, finché venga tutto quello che tu ci hai annunciato. E l'attesa della venuta vuol dire l'attesa di questo fiume d'acqua viva, di questo albero della vita che dà vita per l'eternità. Vedete che qui abbiamo di nuovo il ritorno all'Eden. Nella nuova creazione, nuovo cielo, nuova terra, c'è anche un nuovo Eden, cioè un nuovo giardino, la nuova Gerusalemme, che come l'antico giardino, quello di cui ho letto all'inizio, vi ricordate, c'era un fiume che poi diventano quattro fiumi, e anche qui nell'Apocalisse c'è un fiume d'acqua viva, bellissimo. Viene in mente quello che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal petto di chi crede in me. E questo fiume d'acqua viva dà vita per sempre, e c'è un albero che è quello appunto che guarisce le nazioni. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. Allora, come abbiamo bisogno delle foglie di questo albero? Noi continuiamo a vedere nazioni ferite, nazioni in guerra, continuiamo a vedere morti, lacrime, amarezza, tradimenti. Ebbene, in questo giardino del tradimento, anche Gesù è stato tradito in un giardino, la parola di Dio ci dice che fiorirà l'albero della vita e che le foglie di questo albero servono a guarire le nazioni e che non ci sarà più lutto, non ci sarà più morte, perché l'ultima parola non sarà quella della morte, ma quella della vita, non sarà la parola dell'odio, ma sarà la parola dell'amore. L'amore è più forte della morte, l'amore è più forte della cattiveria, l'amore sarà l'ultima parola, l'albero della vita che da 12 raccolti, cioè ogni mese ci sarà un raccolto, immaginate, è un modo simbolico, produce frutti ogni mese per dirci che ci sarà vita per l'eternità. E questo albero della vita è il simbolo dunque della vita divina che il sacrificio di Gesù ha restituito all'umanità. Perciò Giovanni, evangelista, ci vuol dire che Gesù, con la sua morte e la risurrezione, ci ha dato quello che l'uomo aveva perduto, che è lui stesso l'albero della vita. Spesso parliamo anche della croce come albero della vita. La croce è l'albero della vita che ci dona Gesù, e questa vita che scaturisce dal cuore trafitto del Signore, simboleggiata appunto dal sangue e dall'acqua, è in grado non solo di guarire tutti coloro che vogliono essere guariti, tutti coloro che vogliono essere perdonati. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno e noi vogliamo lasciarci lavare da questo fiume che sgorga dal petto squarciato del Signore, e noi vogliamo nutrirci del frutto della vita che è il nostro Signore crocifisso risorto. Quindi dal giardino dell'Eden al giardino del risorto, al giardino della vita eterna. Adesso io mi fermo e con grande gioia attendo le vostre domande. Grazie.
Con generosità non guarda se il terreno degno ne sarà di accogliere quel seme che porta libertà. Semina sulla strada, lì sul duro asfalto, ma subito gli ostacoli rubano il tesoro, lasciando quel terreno arido e ancor più solo. Semina anche sui sassi la sua parola vera, e la semente cresce, ma senza le radici, secca immediatamente se arriva prepotente la tribolazione come sole cocente. Dio semina davvero con generosità, non guarda se il terreno degno ne sarà di accogliere quel seme che porta libertà. Semina sulle spine il seme della vita, e in quel terreno cresce la pianta nuova, ma sete di potere e di ogni avidità soffoca la pianta che cerca libertà.
Pronto?
Sì, pronto. Buonasera, sono Antonio e chiamo dalla provincia di Napoli. Sono sempre fortunato con la sua trasmissione perché riesco sempre a prendere la linea, e questa è anche una, È una grazia. Sorella, grazie sempre delle cose che lei dice.
Grazie.
Io, volevo di tutta questa bella trattazione sui vari paragoni, il giardino dell'Edere, il giardino di Getsemani, eccetera. È una storia meravigliosa. E mi ha colpito però una frase che l'ha detto l'evangelista il veggente. Ora noi sappiamo che i tre sinottici, Marco, Luca e Matteo, appunto è un Vangelo che per le cose concrete che dicono più o meno si somigliano. E sappiamo che Giovanni è particolare nel suo Vangelo. La parola veggente, volevo qualche spiegazione in più da lei perché l'ha definito così. La ringrazio e l'ascolto per radio.
Grazie Antonio, che così mi permetti di specificare. Allora, quando parlavo del Vangelo ho usato la parola evangelista, quando sono andata all'Apocalisse ho detto Giovanni e ho precisato il veggente. Perché? Perché noi attribuiamo l'Apocalisse a Giovanni, ma quale Giovanni? Gli esegeti discutono, è l'autore del quarto Vangelo? Il quarto Vangelo, non, noi diciamo che è di Giovanni, come attribuiamo il primo Vangelo a Matteo, il secondo a Marco, sappiamo che non c'è la firma nei Vangeli, mentre nell'Apocalisse l'autore dell'Apocalisse si presenta espressamente come Giovanni. All'inizio dell'Apocalisse, se legge il primo versetto proprio dell'Apocalisse, è resa così. Apocalisse vuol dire rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per rendere noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Ora, questo Giovanni, autore dell'Apocalisse, è un veggente. Perché? Ma perché ci parla espressamente di visioni. Lui stesso dice, io Giovanni vidi. Se prendiamo in modo particolare il capitolo 4, dice, dopo ciò ebbi una visione, una porta era aperta nel cielo. Dunque, Giovanni, autore dell'Apocalisse, è un veggente. L'accostamento, probabilmente ho parlato velocemente nel passaggio dall'evangelista al veggente, cosa voglio dire? Che c'è uno sviluppo, la scuola è certamente quella giovannea e quindi potremmo dire dall'autore del quarto Vangelo all'Apocalisse, scuola giovannea, il quarto Vangelo è attribuito all'apostolo Giovanni. L'Apocalisse è, senza alcun dubbio, di un certo Giovanni che è un veggente. Grazie, passiamo a un'altra domanda, se c'è. Grazie Antonio e buona domenica.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera Madre Elena, sono Alessandra da Milano.
Alessandra di
sì.
Milano. Buonasera Alessandra.
Sì, buonasera. Ecco, io ho sentito, è sempre un nutrimento spirituale molto bello la sua trasmissione, ecco di non perdere. Io avevo telefonato anche il mese scorso quando lei parlava dell'incontro di Gesù, con Gesù.
Sì, grazie.
E lei mi aveva un po' risposto dicendo che era un po' la carità, insomma lei considerare anche il prossimo che predisponeva a questa venuta di Gesù nella vita di ognuno. E stasera mi ha parlato del giardino, della bellezza della natura, anche che ci secondo me ci indirizza anche verso la verità, verso il divino. Ecco, io volevo dire questa cosa stasera, che secondo me anche per incontrare Gesù bisogna anche lasciarsi un po' andare e vedere quante meraviglie che ci sono sulla terra, che questo è un mondo comunque pieno della gloria di Dio.
Bellissimo Alessandra. Ti ringrazio molto Alessandra di questa osservazione. Qui passiamo dall'aspetto, possiamo dire così, di lettura, di lectio, dall'aspetto esegetico all'aspetto, potremmo dire, delle applicazioni. E hai perfettamente ragione. Che giardino sarebbe se non c'è lo stupore? Noi parliamo del giardino delle meraviglie, no? Il giardino incantato, nelle fiabe questa è un'immagine, una simbolica ricorrente. Ed è appunto i bambini, Alice nel paese delle meraviglie, il giardino vuole stupore. Oh, che bel fiore, wow, guarda qui come... Se già l'orto che coltiviamo ci dà la bellezza, come mi sono venute bene i pomodori, diceva mia mamma una volta, che belle zucchine, e certo, e le rose, e le fragole, e cioè stupore, incanto. Beh, proprio per questo l'inizio e la fine dell'umanità sono come abbracciate, no? C'è una inclusione, un abbraccio. Nasciamo in un giardino, saremo per sempre cullati dall'amore divino, cioè lo stupore, l'incanto, il canto nel giardino è legato allo stupore. E per questo il cantico dei cantici, che vuol dire il più bel canto d'amore, è proprio ambientato in un giardino. È ambientato in un giardino dove è lei stessa assomigliata a un campo che contiene una sorgente di acqua viva e che riflette in questo senso la creazione originaria. Ti ringrazio moltissimo di questa osservazione, Alessandra, ti ringrazio tanto e ti auguro di coltivare questo stupore, e a tutti gli ascoltatori auguro di ravvivare, perché oggi abbiamo un po' perso lo stupore, la meraviglia. Vedete, la natura è il libro che possiamo leggere senza bisogno di imparare le lingue. Se io faccio un'esegesi sulla Genesi, bisognerebbe farla sul testo originale, che è l'ebraico, ma non tutti qui a Radio Maria sanno l'ebraico. Se facciamo un'esegesi del Vangelo di Giovanni, allora l'evangelista Giovanni usa la lingua greca, il Vangelo di Giovanni, come tutto il Nuovo Testamento, è scritto in greco. Bisognerebbe sapere il greco. Per leggere il libro del creato, il libro della creazione, non c'è bisogno di sapere alcuna lingua, ma c'è bisogno di avere lo stupore, perché se non hai lo stupore non si legge proprio niente. Il giardino non viene custodito, ma piuttosto sfruttato, deturpato, come ahimè vediamo ancora troppo spesso. Grazie, passiamo a un'altra domanda, se c'è.
Buonasera, buonasera sorella, sono Rosa e chiamo da Catania. Io volevo approfondire la frase che ha scritto Giovanni, dice: in questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi, ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Questa frase di Giovanni proprio mi ha colpito tantissimo, perché noi siamo stati amati da quando già il Signore ha pensato di metterci, diciamo, in questo mondo, e tutto questo lo dobbiamo veramente rendere a Lui, grazie a Lui. Di conseguenza tutto quello che Lui ha fatto per noi, amandoci, ha riempito i nostri cuori. Questo noi lo dobbiamo poi anche manifestare negli altri, manifestandolo negli affetti, nelle parole, nelle opere che facciamo con gli altri. E in merito a quando lei diceva riguardo anche alla risurrezione, il Gesù che ha dato la sua vita per noi, e nel momento in cui è morto e risorto, perché ha dato la vita a noi e questa vita noi la dobbiamo saper donare agli altri ogni giorno, giorno dopo giorno, offrendo, dando gratuitamente tutto l'amore che il Signore ha dato per noi, lo dobbiamo donare agli altri. Questo io lo faccio quotidianamente nella mia famiglia, con i miei cari, con le persone che conosco, e questa frase la tengo, diciamo, come base fondamentale per la vita. Grazie sorella, una buona serata.
La ringrazio molto, lei ha già fatto un bellissimo commento, non posso che ringraziarla di quello che ha detto. Direi che entriamo qui nel vivo del giardino, che è appunto l'amore di Dio che si dona e si donerà per sempre. Grazie. C'è qualche altra riflessione o domanda che vogliamo condividere?
Pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera, con chi parlo? Sono Lello.
Buonasera Lello. Che cosa mi dice di te?
Sì. Lei ha fatto alcuni riferimenti alla cultura ebraica. Noi sappiamo che gli ebrei il sabato vanno in sinagoga. Ora, anche nel Vangelo, il Vangelo dice che il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Allora io le volevo chiedere perché il sabato nella cultura giudeo-cristiana è così importante. Grazie.
Ringrazio Lello, qua bisogna proprio fare una catechesi più approfondita. Allora, lei mette insieme due cose un po' contrastanti. Primo, questa frase di Gesù che il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato, è una frase che va contestualizzata. Perché? Perché si rimproverava a Gesù di fare miracoli, diciamo guarigioni nel giorno di sabato. Allora, questo però non toglie il fatto che Gesù stesso di sabato andasse in sinagoga, e basta leggere al riguardo il capitolo 4 di Luca, dove Luca al capitolo 4 descrive proprio l'inizio autorevole del ministero di Gesù a Galilea e lo ambienta a Nazaret. Dice che Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo dopo il suo battesimo e 40 giorni nel deserto, e che cosa fa Gesù? Si recò a Nazaret ed entrò secondo il solito di sabato nella sinagoga. Dunque vedi che anche Gesù era un buon ebreo praticante, osservante, non andava ogni tanto quando gli piaceva, andava in sinagoga, quando non gli piaceva invece la saltava. No, no, perché Luca dice, entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù era un ebreo praticante, come del resto la sua mamma, come la sua famiglia. È l'equivalente, noi che cosa facciamo la domenica? Un buon cristiano cosa fa la domenica? Va a messa. Partecipa alla liturgia. Ora, noi abbiamo preso come giorno di culto il giorno della liturgia, della lode al Signore e della fraternità, la domenica, perché è il giorno della risurrezione. Ma al tempo di Gesù, Gesù stesso esercitava il suo sacerdozio come figlio di Dio, nell'ascolto della parola di Dio, nella lettura dei profeti e nel commento. Infatti, cosa è scritto? Entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, apertolo trovò il passo dove era scritto, legge il brano, lo spirito del Signore è sopra di me, poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e si sedette. Quello che lei mi ha chiesto è vero, è parola del Signore, la dice Gesù, ma in che senso la dice? La dice in forma polemica per dire, attenti, il sabato è il giorno della lode di Dio, è il giorno per il Signore, ma come lo onoriamo Dio? Come si onora Dio? Si onora Dio amando il prossimo, si onora Dio facendo del bene. Quindi, se io guarisco in giorno di sabato, questo non è trasgredire il sabato, ma portare il sabato al suo compimento. Perché? Ma perché la gloria di Dio è l'uomo che vive. E dunque, se io faccio vivere una persona, se io risuscito un morto o guarisco un malato il giorno di sabato, non per questo trasgredisco il sabato, ma porto il senso del sabato al suo compimento, perché non è l'uomo per il sabato, cioè noi non siamo schiavi di niente, ma tutto è nostro. Dio ce l'ha donato il sabato, quindi in questo senso il sabato è dato all'uomo, il sabato è per l'uomo. Cosa vuol dire? Che il sabato è un dono di Dio all'umanità, è un regalo che Dio fa all'umanità. Il sabato, pensi soltanto a come grazie al riposo del sabato sono andati avanti, abbiamo potuto affermare anche il diritto dei lavoratori a un giorno di riposo. Quindi dobbiamo dire grazie in questo senso alla Bibbia, al riposo sabbatico, per anche quello che è un diritto ormai dei lavoratori, i diritti. Ma una volta mica c'era il diritto del riposo, bisognava solo lavorare, non, certamente che questo è essere schiavi. Quindi il sabato è per l'uomo, perché è un grande dono del Creatore, non c'è solo il lavoro, c'è la festa. Ma Gesù dice, attenti però, che questa festa raggiunge la sua pienezza quando noi esercitiamo l'amore, quindi la cura del sabato, che è cura non solo della lode di Dio, ma del bene del prossimo e del onorare Dio attraverso i fratelli. Grazie, grazie di questa domanda che mi ha permesso di approfondire una pagina fondamentale dell'insegnamento di Gesù. Abbiamo tempo ancora per altre domande, qualora ce ne fossero.
Pronto?
Pronto.
Buonasera, sono Giuseppe e chiamo da Andria. Sorella, buonasera. Volevo fare una domanda praticamente sul giardino dell'anima.
Sì.
Perché personalmente ho avuto a un certo punto della mia vita un cambio di, a parte la conversione, ma anche il cambio proprio di lavoro, ho cambiato il mio lavoro, e questo è maturato nel giardino della mia anima, cioè è proprio maturato dentro di me, e il Signore mi ha fatto scoprire che invece di fare un lavoro d'ufficio, adesso faccio l'artista, cioè sono uno scultore, un pittore, un intagliatore, insomma faccio tutt'altro. Il Signore mi ha fatto scoprire questa cosa da grande, cioè avevo 30 anni quando ho scoperto questo, e la mia vita è completamente cambiata, pur nelle difficoltà enormi che ci sono anche tutt'oggi con i problemi, le tasse da pagare, eccetera, i problemi di tutti i giorni, ma il Signore mi ha fatto capire che è un dono che mi ha fatto, e quindi tornando un po', se vogliamo, alla parabola dei talenti, cioè è questo il talento che ti ho dato, devi fare questo, cioè non puoi nasconderlo sotto la terra, ma devi farlo germogliare appunto come un albero, quindi magari tanta gente è nella mia stessa situazione, cioè vorrebbe cambiare mestiere in questa situazione, però ha paura magari di tutte le conseguenze. Cioè secondo me, per la mia esperienza, per la mia testimonianza che voglio portare, è proprio il lasciarsi guidare da Dio che ti porta a fiorire, insomma a far fiorire questi talenti che Lui ha messo dentro ciascuno di noi.
La ringrazio tantissimo Giuseppe, quello che ha detto, questa bellissima testimonianza, sarebbe molto molto gradita ai mistici, penso a Santa Teresa d'Avila, a San Giovanni della Croce, ma anche a San Francesco, a Santa Chiara, credo che tutti i mistici in particolare, non solo i santi, ma quelli che hanno avuto un'esperienza di particolare intimità con il Signore, utilizzano questa metafora del giardino proprio per parlare del giardino dell'anima. Noi abbiamo un giardino interiore, tutti. Non coltivarlo significa lasciar crescere rovi, spine, e ahimè accade, come in un giardino non coltivato crescono inevitabilmente i rovi, le erbacce, perché laddove non si coltiva la natura vediamo come fa la parte sua, e così dentro di noi. Il giardino dell'anima significa che lei, l'ha detto molto bene Giuseppe, lei ha accolto con frutto la rugiada della grazia di Dio, il suo dono d'amore, e ha visto come dentro, nell'anima, che poi l'anima, noi parliamo di dentro, ma dov'è l'anima? Appunto, l'anima è il nostro corpo vivo, l'anima e il corpo sono una realtà, quindi parliamo di giardino interiore, il giardino dell'anima, potremmo anche dire il giardino del cuore, insomma il nostro io più profondo, Dio lo vuole abitare. E così, se noi ci sentiamo abitati dall'ineffabile, da Dio, dall'amato, ecco che questa dimora interiore è davvero uno splendido giardino. La ringrazio tanto Giuseppe e auguro a tutti gli ascoltatori di coltivare questo giardino dell'anima, questo giardino del cuore, questo giardino più profondo della nostra interiorità. Grazie.
Buonasera, sono Michele, chiamo dalla provincia di Bari, di Trigiano.
Sì.
Allora, mi ascolti, io faccio una riflessione. Adesso mi sente bene?
Sì.
Ecco, allora volevo fare una riflessione un po' ad alta voce, condividerla con voi.
Sì.
L'Eden, Dio sappiamo benissimo che ha messo l'uomo, ha creato l'uomo e poi la donna, e quindi ha iniziato il suo progetto di amore e di salvezza. Nell'arca di Noè, nel racconto di Noè, abbiamo una seconda creazione dove Dio ricrea tutta l'umanità intera. Poi abbiamo nel racconto di Abramo dove noi vediamo che fa la promessa di questa umanità redenta, e quindi abbiamo già la prefigurazione di Cristo che ci redime dai nostri peccati. Io mi chiedo ad alta voce, e spesso la faccio questa riflessione, ma noi oggi, un tempo la Chiesa era lo specchio di quello che il cristiano doveva vivere nella vita sociale, oggi invece nella Chiesa noi viviamo, io la Chiesa oggi la vedo come il nuovo Eden, il recinto dove l'uomo viene redento da Cristo, e quindi è bello quando si partecipa alla messa e stare, credere con tutto il cuore che lì c'è Cristo veramente che mi sta salvando ancora un'altra volta. Però mi chiedo, oggi stiamo vivendo che tutto quello che accade fuori nella società rispecchia poi nella Chiesa, anziché portare dalla Chiesa, da questo recinto, da questo Eden, fuori nel mondo. La mia salvezza dove la trovo?
Michele, mi sente?
Nei miei fratelli e nella comunità, io dove vivo questa mia salvezza? L'ascolto per radio, grazie.
Grazie a lei Michele, mi sentite bene? Perché ogni tanto la voce mi sembra che se ne vada. Dalla regia mi confermate che mi sentite? Pronto? Beh, spero che mi sentiate perché a me la voce... Pronto? Pronto?
Si sente bene, suora, può andare avanti, si sente benissimo.
Bene. Allora, Michele, mi dicono che si sente, perciò vado avanti nella risposta. Del resto tu hai detto che hai fatto una riflessione ad alta voce. Forse più che una risposta ti attendi che anch'io faccia una riflessione ad alta voce. E la mia riflessione si collega con le parabole che la liturgia ci fa leggere in queste domeniche. La domenica scorsa era quella del buon grano e della zizzania, e anche Papa Francesco ci ha regalato un bel commento nell'Angelus di domenica scorsa a questa parabola. Noi abbiamo forse troppa fretta di voler togliere tutta la zizzania dal nostro orto, dal nostro giardino. Certo, ci piacerebbe di più anche nella Chiesa di Dio, ma anche nel giardino dell'anima di cui parlava Giuseppe da Andria poco fa.
ci piacerebbe vedere soltanto rose, violette, ciclamini, magari non ti scordar di me, non so quali altre piante, magari anche i frutti più deliziosi. Ma invece sappiamo che il maligno ha seminato anche zizzania e che il giardiniere, o se volete l'agricoltore, invita gli operai ad aver pazienza, a lasciar crescere la zizzania insieme al buon grano. Allora, che cosa ci dice tutto questo? Che sì, la Chiesa è di che cosa è specchio? Non è solo specchio in questo senso del nuovo Eden. Certo, Gesù ha aperto, ha fatto di una Chiesa un Eden, però siamo non nella fase del compimento definitivo, siamo ancora nel pellegrinaggio, siamo ancora in divenire, e in questo cammino, in questa crescita del giardino, abbiamo a che fare con le erbacce, come dicevamo. Alcune si possono estirpare, altre occorre pazientare perché sono così intrecciate con il buon grano, ce lo dice Gesù. Quindi lasciamo un po' fare anche a Dio, e noi diamoci da fare di coltivare il giardino, quello sì. Per quanto dipende da noi, facciamo in modo che la Chiesa rifulga, ma la Chiesa sarà bella se ciascuno di noi si dà da fare per accogliere i doni di Dio e far rifulgere nella propria vita la bellezza, la santità del Cristo. E allora penso che la sapienza sia quella di declinare la bellezza, lo stupore, l'incanto del giardino con anche la fatica di lavorare il giardino, la responsabilità di lavorare il giardino e la pazienza, se non sempre riusciamo ad avere il giardino così come lo vorremmo. Abbiamo fiducia che Dio stesso ci regalerà la pienezza quando Lui verrà, come abbiamo letto, è l'ultima pagina e anche nel commento midrashico che vi leggevo del pezzo del Midrash Rabbah, il Santo Unico preparerà un banchetto per i giusti nel giardino dell'Eden. In altre parole, noi ci muoviamo tra il già e il non ancora. Il già, che è Gesù, il suo albero della vita, la croce gloriosa, la croce benedetta che ci rigenera e che ci nutre. Ha detto bene, nell'Eucaristia domenicale noi partecipiamo di questo albero della vita. E d'altro canto c'è un non ancora, il banchetto pieno, la gioia del giardino dell'Eden definitivo è davanti a noi, appartiene appunto alla Gerusalemme celeste. Grazie, forse c'è spazio per la settima domanda, che sarebbe pienezza.
Sì, suor Elena, abbiamo l'ultimo intervento.
Ecco, sette è segno di pienezza, di totalità, e con la settima domanda, il settimo intervento, concludiamo. Allora,
Sì, sono Maria Teresa e chiamo da Avezzano, in provincia dell'Aquila.
Teresa, buonasera.
Sì. Buonasera, allora è anche un auspicio questa settima domanda che tocca proprio a me.
Sì.
Grazie. Dunque, la sua esegesi mi ha letteralmente entusiasmato, però vorrei una precisazione. Io sono stata in Terra Santa, ho fatto il pellegrinaggio e mi chiedevo, se ho capito bene, che lei ha detto che è possibile che Gesù sia stato sepolto a Betania.
No.
Ah, non allora ho capito male.
No. Gesù, ecco, è stato sepolto dove noi oggi vediamo ancora,
ecco,
il Santo,
ecco, appunto. Allora,
quindi a Gerusalemme,
sì.
Però ho detto che era un giardino.
Sì,
ecco.
Era un giardino dove c'era pronto un sepolcro nuovo, e sì.
Certo,
sì.
Certo.
Sì, ecco, va bene. Allora,
poi,
mi dica.
No, parlavo nel giardino del risorto. Incontriamo Maria di Magdala. Maria di Magdala è la protagonista, secondo l'Evangelista Giovanni, di questo incantevole incontro con il giardiniere che la chiama per nome Maria e lei risponde Rabbunì, mentre a Betania incontriamo un'altra Maria, la sorella di Marta e di Lazzaro, che profuma i piedi del Signore. Forse, ma io non ho parlato di Betania questa sera, mi dica.
Io. Allora, la seconda cosa che le volevo chiedere e dire, io ho letto il Cantico dei Cantici, che è una cosa superlativa, sì. E praticamente mi è venuto spontaneo di pensare che la protagonista del Cantico dei Cantici fosse Maria la Madonna e lo sposo, l'innamorato, fosse lo Spirito Santo.
Bella questa lettura. Allora, è una anzitutto la ringrazio Maria Teresa di questa domanda, che è anche una suggestione, direi che impegna, che intriga, perché del Cantico dei Cantici sono state fatte diverse letture e una è proprio anche una lettura mariana, dove appunto, o se volete, una dimensione mariologica, la richiamavo, questo orto sigillato, questa fontana sigillata, l'hortus conclusus, l'orto racchiuso, è un simbolo di Maria, ma è anche un simbolo dell'anima. Voglio dire, sono più livelli di lettura. A un primo livello è la storia di due innamorati, che sono un pastorello, una pastorella, due giovani. Poi noi possiamo vedere in maniera allegorica la storia d'amore di Dio con il suo popolo, quindi con Israele. Poi a un altro livello la storia d'amore di Cristo con la Chiesa. Lei mi dice la storia d'amore di Maria con lo Spirito Santo, e perché no? La innamorata Maria è Maria è la sposa dello Spirito Santo, che è appunto il bell'amore, l'amore sostanziale del padre per il figlio. Quindi io la ringrazio per questa prospettiva che è bellissima, la può coltivare senza fare forzature. È una dimensione da un lato mariologica e dall'altra pneumatologica, cioè Maria e lo Spirito. E Maria è simbolo però di che? È anche immagine e figura della Chiesa nella sua pienezza. Maria ci dice quello che la Chiesa anche sarà, lei ha raggiunto questa pienezza di vita, noi siamo in cammino. Maria è la Chiesa tota pulcra, tutta bella è Maria, ma tutta bella sarà la Chiesa. Maria è l'Immacolata e anche noi siamo stati scelti fin dalle origine del mondo, prima ancora della creazione del mondo, per essere immacolati e santi nell'amore. Come Maria, così la Chiesa. Allora, Maria e la Chiesa legate intimamente allo Spirito Santo, che è l'amore del Padre e del Figlio. Grazie, grazie davvero anche per i vostri interventi, per le vostre bellissime domande, e concluderei con una mia poesiola a questo punto, ho letto quella di Adriana De Gaudio, adesso concludo con una mia piccola poesia preghiera legata a Maria di Magdala, che ha visto il Signore in quel giardino, il giardino del risorto. Ho visto il Signore, come freccia la voce tua mi è giunta al cuore, come lama e carezza, Maria. Non più verso la tomba, ma verso gli occhi tuoi giro la fronte, l'anima e il corpo mio, Rabbunì, Maestro, mio unico Signore. Vorrei fermare il tempo nel tuo abbraccio, per sempre ai piedi tuoi avvinta vorrei stare, ma tu mi mandi, tu fai di me la bocca tua, il tuo araldo, mi mandi ai tuoi fratelli, e io corro, anzi volo come mai prima, e ancora corro, con occhi di luce e cuore colmo di gioia, ho visto il Signore. Buona domenica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.